Alphaville.
Sempre caro mi fu quest'Ermo Colle. L'infinito di Giacomo Leopardi apre l'ultimo romanzo dello scrittore ticinese di origine croata Sergei Rojc, che si intitola Dura Madre, appena pubblicato da Mimesis, un romanzo saggio che riporta appunto in esergo la poesia di Leopardi, citandola peraltro con una dicitura curiosa: Memoria universale, documento PL754938, ma poi ci arriveremo perché in studio con me c'è proprio Sergei Rojc. Benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, Sergei Rojc è giornalista culturale per il Corriere del Ticino, attivo nel Pen Club della Svizzera Italiana e Reto Romancia. I suoi libri, romanzi e raccolte di racconti sono stati pubblicati in Svizzera e in Italia. Tra gli ultimi titoli ricordiamo Vorrei che tu fossi qui del 2017, Solaris parte seconda nel 2019 e Ferita Giovanna d'Arco anno 1971 nel 2022, tutti apparsi per Mimesis. Sergei, quest'ultimo libro hai impiegato, ci siamo del tu, siamo certo. Colleghi,
volentieri.
Hai impiegato diversi anni a scriverlo, ben tre. Se non sbaglio.
Sì.
È normale? Sono i tuoi tempi oppure?
Ma normalmente adesso gli ultimi romanzi ci mettevo più che altro 2 anni magari, ecco. Questo ce ne ho messi quasi 4 perché, anche se è il più breve fra i 4, potremmo dire che è addirittura una quadrilogia, diciamo, visti gli argomenti affrontati, è venuta col tempo questa quadrilogia. E questo romanzo, io ci tenevo molto, ma come dire, uno si siede in una sedia, è comodo, ma io non ero comodo sulla sedia del romanzo, no? E poi mi è venuto in soccorso Giacomo Leopardi col suo infinito, allora ho inserito l'infinito di Leopardi nel romanzo e funzionava tutto come per miracolo.
Ah, era l'ultima tessera del puzzle, diciamo.
Sì, 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 chiaro, uno che legge il romanzo non se ne accorge, sembra che si comincia con... Invece Leopardi mi ha permesso di fare questa specie di giro, circolo enorme, temporale, che era poi quella cosa che volevo esprimere io, che l'universo è un abisso.
Mm. Ma e quindi in qualche modo... Leopardi c'è anche perché Dura Madre potrebbe essere definito un libro di fantafilosofia?
Certamente, certamente, non è fantascienza pura, non ci sono inseguimenti di razzi, io magari in Solaris parte seconda, ok, c'era un razzo, ma così...
Io sono appassionato di Stanislav Lem, dunque.
Sì, beh, Stanislav Lem di fatto...
È un filosofo.
E lui è, con alcuni americani, angloamericani, considerato fra i maggiori della fantascienza, ma credo che si può dire che la sua peculiarità è proprio quello di aver inserito la filosofia nella fantascienza pura e dura, perché ad esempio il Solaris di Lem, che è un grandissimo romanzo, quando lui parla nella parte centrale della solaristica, in realtà si riferisce alla scolastica terrestre trasportata in questa nuova dimensione.
E allora, il tuo volume, Dura Madre, dicevamo, un libro di fantafilosofia, cosa vuol dire? Che cos'è questo romanzo?
Beh, è un ragionamento sul mondo, naturalmente anche con qualche temporalità, con qualche, diciamo, ritmo che è adatto alla fantascienza, però appunto questa non è fantascienza nello spazio, è una, o fantafilosofia, ma è proprio una ricerca, un percorso. C'è questo fratello all'inizio del romanzo, si incontrano in questo ristorante, no? A Nuova Lisbona, uno si chiede dove è Nuova Lisbona, e difatti è un altro universo, Nuova Lisbona, si incontrano questi due personaggi, di cui uno, Matt Kowalski, è questo responsabile di questo progetto Memoria che... come tu hai detto prima, cataloga ad esempio l'infinito Leopardi con questa cifratura nuova, perché ci sono tantissime cose da catalogare naturalmente. E questo Mario Nasor spiega a Matt Kowalski cosa ha fatto, cosa ha voluto fare, cosa ha ricercato suo fratello Neven, che Kowalski conosceva già. Allora c'è tutto il romanzo praticamente sulle orme. Mario, che è il fratello minore, va sulle orme di Neven, e Neven ha questa predilezione, questa voglia, questa necessità di buttarsi, quello che chiamo io l'abisso, cioè la ricerca, che cos'è l'universo, che cos'è la coscienza, quali sono le radici, quali sono anche i rapporti nostri di esseri umani col tempo e lo spazio.
Appunto, è una riflessione questo romanzo sulla conoscenza e sulle possibilità dell'essere umano anche di esplorarla e possederla. C'è il rapporto con la memoria e il sapere in Dura Madre.
Sì, anche perché io sono di formazione filosofica, ho studiato filosofia, e per me il filosofo sempre quello di riferimento, che per me era più che umano, era quasi un demiurgo, è stato sempre Platone. Quindi c'è l'allievo Aristotele, che mette un po' di cose per terra, Platone era un po' per aria col suo mondo delle idee, però secondo me Platone, no, con la sua teoria che praticamente ci sono delle idee, no, pregresse quasi, che poi la nostra anima, no, poeticamente vede prima di cadere nel nostro corpo e ricorda qualcosa, credo che dia proprio una bella immagine poetica ma anche concreta di quello che è l'umano. Non per nulla uno dei filosofi poi alla base della nostra modernità, Immanuel Kant, parlava di cose, di idee a priori, cioè di idee che noi non deriviamo dal mondo, quindi non per induzione, non vediamo e poi cataloghiamo e magari definiamo, ma che ci sono già prima, che esistono e che tocca a noi in qualche modo scoprire e riconoscere. E queste idee in qualche modo, che potrebbero essere eterne o uno potrebbe interpretarle anche in modo quasi religioso, non lo so, in realtà probabilmente Platone intendeva le basi della logica, no? Quando il pensiero diventa scritto, no? Nell'antica Grecia, cresce anche il pensiero logico, il principio di non contraddizione, e allora ogni conseguenza deve avere la sua causa, ma la causa nel caso di Platone è un'idea.
Mm. E quindi in qualche modo, e questa è una riflessione che ti è propria e che c'è anche in questo libro, il pensiero precede la realtà delle cose.
Sì, se parliamo poi del mondo quantistico, che si capisce un po' a metà, un po' non si capisce, sembra di sì. Io adesso ne ho sentita un'altra su cui magari scrivo un romanzo che ho cominciato, l'ho adatto, che addirittura non solo si dice che l'osservatore in qualche modo concretizza l'evento, no? Che prima della presenza dell'intervento, insomma dell'interazione con l'osservatore, è possibile che ci sia un evento o che non ci sia, no? Ma addirittura, secondo alcuni di questi quantistici più così scatenati, addirittura l'osservatore può costruire una linea del passato che porta a lui stesso. Io voglio un po' esplorare questa cosa qua, che mi pare un po' contraddittoria per certi versi, perché allora, ok, questa presenza dell'osservatore chiaramente è l'approccio intrinseco, l'approccio soggettivo alla realtà. L'approccio magari oggettivo dalla parte dell'oggetto magari non è esattamente così, però ecco, in un romanzo non è che si hanno le risposte, però si possono porre tante domande interessanti su questi temi.
E quindi la memoria in un mondo creato dal pensiero è estremamente importante, la memoria delle idee, del pensiero stesso.
Ma senz'altro, anche perché senza memoria noi non ci siamo, ma non ci sono neanche adesso. Ho scoperto che ad esempio anche gli uccelli hanno la coscienza, hanno studiato, anche se non c'hanno la corteccia cerebrale, non sono mammiferi, eppure sembra che abbiano memoria, a parte i loro viaggi lì.
Beh, i corvi per esempio, si sa.
Ecco, e queste cose qua. E quindi chiaramente la memoria è il nostro organo in qualche modo, che permette l'adattamento, cioè noi non ci siamo evoluti su questa terra che era benevola con noi, anzi era terribile, no? per i primi umani, ma anche per tutto il resto. Cioè, io mi ricordo proprio un romanzo di uno scrittore, Danilo Kish, jugoslavo dei tempi, che guarda un prato, è una specie di idillio, lui sta bene, questo personaggio che potrebbe essere lui stesso, e dice: ah, guarda il prato, poi guarda meglio tutte queste bestiole che si scannano, no? Quindi in realtà il nostro mondo, parliamo solo della Terra, non è un posto pacifico, no? Affatto. Però ecco, l'essere umano attraverso la memoria, che è, diciamo, il suo organo di conoscenza, anche se del passato, cioè la memoria precede quello che noi possiamo pensare del futuro. Senza memoria noi non esistiamo.
Mm. Dura Madre, invece, il titolo del libro fa riferimento a una parte del nostro corpo, giusto?
Sì, a questa corteccia, questa, come si chiama, membrana che protegge il cervello. Difatti si dice che l'uomo è molto più vulnerabile dietro, no? Se lo assale una fiera. Difatti sembra che le fiere azzannassero gli uomini sempre da dietro, ma non perché, non so, erano gentili per farsi vedere nel momento, no, perché da dietro siamo meno protetti. Davanti c'è questa membrana che, anche in caso di cadute eccetera, ha protetto la parte del corpo più importante, che non è il cuore probabilmente, ma il cervello. Poi io seguo sempre Platone, che dice praticamente tutto il corpo dell'uomo impara, riconosce, sente, e quindi non si può situare solo in un posto delle funzioni. Però chiaramente la materia grigia, quella che in qualche modo interpreta le varie informazioni ed è quella parte curiosa dell'uomo che ci permette di scoprire, sta dietro la Dura Madre.
E perché allora Dura Madre, titolo di questo romanzo? Che cosa c'entra questa parte che ci protegge, che protegge il nostro cervello, con, diciamo, questo romanzo fantafilosofico?
Perché in realtà la Dura Madre in qualche modo seleziona questo fattore intrinseco dal fattore estrinseco. Il fattore intrinseco sarebbe la soggettività. La Dura Madre permette alla nostra soggettività di scatenarsi, di essere protetta e di essere adattativa. Ma naturalmente adattativa rispetto a quello che siamo noi, rispetto alla nostra, diciamo, idealità, e attraverso la nostra corporalità, perché è ben conosciuto che l'uomo è un animale indifeso. Fra l'altro i piccoli dell'uomo sono indifesi per molti anni, quindi vanno protetti e vanno fatti crescere rispetto agli animali. Non so, un cavallino sta in piedi dopo pochissimo tempo, e non dico che è autonomo, ma chiaramente se la cava molto meglio in tempi brevi rispetto all'essere umano. Quindi questa membrana, questa protezione Dura Madre permette al nostro mondo, quasi in parte anche sognante, in parte interpretante, in parte curioso, di essere difeso almeno dalla Dura Madre, e gli permette di svilupparsi. Cioè, c'è una famosa citazione di John Keats, il poeta romantico, che dice: da prima viene la stanza dei bambini, che è quella della fantasia, che è quella della giovinezza, che è quella dell'immaginazione, e noi siamo restii a aprire la porta che ci conduce fuori verso la maturità. Ma una volta superata, allora noi entriamo nel mondo effettuale. Però questa prima camera, no, della prima giovinezza, dove si impara tantissimo in realtà. Io penso che il carattere di una persona veramente si sviluppa molto nei primi anni. E comunque, ecco, comunque c'è una protezione a tutto questo, che naturalmente non è solo la Dura Madre, però lo è. E poi c'è anche all'inizio del romanzo un'allucinazione, no? Che dove una coscienza nuova appena nata è guidata da un piccolo robot che si chiama Madre Robot, che anche quella in qualche modo la Dura Madre, perché gli dice: no, questo lo puoi fare, da un altro punto di vista.
Eh sì, e quindi insomma tanti i temi che sono presenti in questo romanzo. Sergei Roich, noi ci dobbiamo fermare qui, potremo parlare ancora a lungo, è stato molto piacevole, ma io ricordo dunque il titolo del tuo romanzo, Dura Madre, appena pubblicato da Mimesis. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi. Buona giornata.